Secondo incontro, seconda difficoltà, stranieri in casa propria.
Secondo incontro lo dedico alla seconda difficoltà che ho chiamato, no, stranieri in casa nostra. La difficoltà nasce da questa constatazione. A noi mancano i riferimenti interni alle scritture per comprendere e accogliere la rivelazione di Gesù. Con questa conseguenza, quando noi non riusciamo a cogliere la rivelazione delle scritture, vuol dire anche che non sappiamo leggere le dinamiche dei nostri cuori. E questo è il motivo per cui, se la scrittura ci è ostica, anche il nostro cuore ci è ostico. Nessuno fa questa deduzione normalmente, ma in realtà avviene questo. E lo voglio presentare con questi due passi che ho scelto. Allora, lo strumento adeguato, anche se poi richiede un esercizio piuttosto lungo, ma lo strumento adeguato che cerca di abbinare scrittura e cuore è la liturgia, ma non la liturgia quotidiana, la liturgia del ciclo festivo. Quando leggete o vi imbattete in un passo della scrittura, prima di dire che significato ha, domandatevi in quale domenica dell'anno si celebra, si proclama questo passo, e andate a vedere come la liturgia lo proclama, prima di rispondere direttamente voi. Se avrete la pazienza di fare così, la scrittura diventa un vero giardino dove voi incominciate a raccogliere: mi piace questo, mi piace quello, e vi nutrite. Se no, lo vedete solo dipinto il giardino, ma non mangiate mai, il che non è proprio una buona cosa. Allora, ho preso questi due testi, ma soprattutto il primo, questo qui di Marco, al capitolo 2, i versetti 18-22, perché, come al solito, la rivelazione di Gesù è determinata da un fatto di vita quotidiana assai banale. Allora, la scena noi ce la dobbiamo rappresentare così. Gesù aveva appena chiamato Matteo, il pubblicano, l'esattore, anzi raccoglitore di soldi. E lui, come segno di gratitudine, aveva invitato a pranzo Gesù e i suoi discepoli. Di qui nasce la tensione con i farisei. Come mai il vostro maestro mangia con tutta sta gente qua? A parte che per dirlo dovevano esserci anche loro, ma questo è un particolare. Allora Gesù non fa rispondere ai discepoli e usa quella famosa espressione: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Dopo, i farisei fanno, ed è il brano che io ho scelto, fanno la questione del digiuno. Allora, se il digiuno è una pratica devota, il vostro maestro è un maestro, diciamo, che insegna bene, secondo Dio, perché non fa praticare il digiuno ai suoi discepoli? Notate la particolarità. Non è un'accusa diretta a Gesù, perché loro si rendono conto che è vero che non fa praticare il digiuno, però non è che si può tanto criticare questo maestro, perché fa delle cose che gli altri non fanno. Cioè, nel senso che ha un modo di insegnare, ha un modo di presentarsi, ha un modo di riferirsi alle scritture che è potente. Eppure il digiuno non lo fa rispettare. Allora, il digiuno è buono o cattivo? Domanda. Inutile. Perché qui, già normalmente, ma qui non si tratta affatto di rispondere al contenuto della domanda. E come sempre, se voi osservate, a me, io mi ricordo già da ragazzo avevo notato, che se voi leggete il Vangelo proprio, come dire, continuativamente, in pochi giorni, no? Lo leggete tutto, e state attenti solo alle domande che vengono fatte, voi osservate, Gesù sembra non rispondere mai a tono. Sembra sempre che devia le cose, e quindi chi fa la domanda e segue il contenuto dei suoi pensieri non capisce mai. Osservate, provate. Allora, delle due l'una, o Gesù fa finta di non rispondere alla domanda, oppure la sua risposta fa, come dire, punta l'attenzione alla domanda vera che era nascosta e che nessuno riusciva a esprimere. In questo brano si vede molto, molto, molto bene. Allora, i farisei fanno la domanda attorno al digiuno. Intanto penso che è una cosa normale, diciamo, tranquilla. Qui non si parla dei digiuni obbligatori secondo la legge, non so, non si parla del digiuno dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, no? Si parla dei digiuni, noi potremmo dire, di devozione. I digiuni che normalmente, proprio per la pratica religiosa, si osservavano e si insegnavano in ragione sempre di una maggiore purità, di una maggiore santità, di una maggiore, come dire, vicinanza con la realtà di Dio. E qui c'è proprio il contrasto. Gesù non insegna questi digiuni. Come mai? Questo è la, come dire, il contesto in cui Gesù porta la sua rivelazione. Allora, la risposta di Gesù, se volete, vi leggo brevemente così vi tenete a mente il brano, no? Allora, risponde sempre lui, non fa rispondere ai discepoli, risponde lui. Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare. Questa è la ragione che Gesù adduce per giustificare il fatto che lui non insegna a digiunare. Il problema nasce dal fatto che noi immaginiamo che Gesù, quando fa da questa risposta, si serva di un'immagine, tipo, tutti avrete partecipato a una celebrazione di nozze, se potessi immaginare che tutti sono al tavolo e non si porta mai da mangiare, o la sposa è proprio, oppure è una presa in giro, no? Quindi è impossibile immaginare un banchetto di nozze senza mangiare. Allora, a Gesù non interessa minimamente questa immagine. Quando lui cita questo detto e usa l'immagine del banchetto, allude a tutt'altra cosa. Voi avete intuito a cosa? Vi fate l'idea? Allora, guardate che tutti i Vangeli sono così, sono scritti in questo modo. Allora, quando Gesù usa l'immagine possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro, vuol dire che lui sta descrivendo qual è il suo mistero. Notate, per un orecchio ebraico, dire sposo significava alludere direttamente a Dio. Solo Dio è lo sposo di Israele. Quando Gesù usa questa immagine, si arroga questa qualità, per cui trasmette agli altri, anche se non possono ancora comprendere, ma trasmette questo essere venuto da parte di Dio per. Se soltanto Dio è lo sposo di Israele e lui si arroga questa immagine, vuol dire che lui è davvero lo sposo mandato da Dio. Questa rivendicazione è assolutamente straordinaria. Per capire la portata di questa rivendicazione, la liturgia fa leggere in questa domenica ottava il brano di Osea, che ve lo leggo, è la prima lettura. Allora, noi traduciamo così: perciò è la descrizione del rapporto di Dio con il popolo, di Dio con Israele, Dio sposo e Israele sposa. E dice: perciò io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Poi ci sono dei versetti che la liturgia salta. Poi ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà. Quando noi leggiamo questo passo e non l'abbiniamo a niente, noi lo leggiamo anche qui come un'immagine che il profeta usa e lo prende da un rapporto tra uomo e donna e poi lo applica a Dio. Non facciamo così noi? Più o meno. Ecco, questo più o meno è la nostra condanna. Perché è la nostra condanna? Perché se noi attiviamo questa predisposizione non capiremo più il contenuto di rivelazione del brano. Il collegamento con il Vangelo non lo capiremo e noi resteremo a digiuno. Gesù non insegna il digiuno, ma noi resteremo a digiuno. Perché non avremo assimilato questa rivelazione. Allora, lo riprendo brevemente, poi, per far intuire, diciamo. Allora, evidentemente l'immagine è amorosa. Sono tre i particolari che... Allora, si dice che Dio seduce, non è semplicemente che conduce. Seduce è tipico di una dimensione amorosa, no? Uno che sta alle calcagna prima o dopo la spunta, no? Quindi seduce Israele. Poi dice: parlerò al suo cuore. L'immagine non è questa. L'immagine è: parlerò sul suo cuore. È un'immagine amorosa. Non solo. Quando poi aggiunge la mi risponderà, non è semplicemente che mi risponde, è che lei si concede. Quindi l'immagine è tipicamente amorosa, però notate la straordinarietà, quello che noi non cogliamo mai. La cosa straordinaria di questo passo è che Dio, sposo, si rivolge a una donna che è già stata sposata, ha già divorziato, si è già data ad altri, e Dio la tratta come vergine. Tutti questi verbi espressi in quel modo sono tipici della descrizione di un rapporto tra un uomo e una donna vergine. Ora, è possibile a livello di natura fare questo? Non si può, non è possibile. La rivelazione sta nel fatto che la straordinarietà della cosa è che soltanto l'amore di Dio realizza questo. Ed è in funzione di questa straordinarietà che Gesù dirà: io sono lo sposo. Ed è in funzione di questa rivendicazione che voi leggerete tutto il comportamento di Gesù verso i peccatori, da dove nasce la discussione del digiuno. Perché Gesù va dai peccatori? Guardate che va come lo sposo che cerca la sua sposa. La sposa è già persa. Ma nel suo amore di misericordia, la sposa torna vergine, cioè può rispondere pulita, fresca. Ora, non si tratta di questo per la nostra vita quando il Signore perdona i nostri peccati? Non si tratta di questo? Perché per noi questo tipo di esperienza è così lontana dalla verità? Perdonate se faccio questa... non voglio offendere nessuno o mancare di rispetto a nessuno, però secondo me è bene ricordarlo. Guardate a che punto noi siamo arrivati di, diciamo, di come una cosa slavata, come dire, senza nervo. Pensate alla frase: io faccio la carità. Cosa vuol dire? Do qualche soldo a qualcuno, no? E faccio l'amore? Allora, perché noi reagiamo emotivamente a faccio l'amore e non reagiamo assolutamente emotivamente a faccio la carità? Guardate che la realtà è opposta. Perché nella nostra fede noi ormai siamo così slavati che dire io sperimento la carità non ha più una dimensione emotiva per il nostro cuore? Vi rendete conto? Ora, quando Gesù si muove e parla, in questo caso è la questione del digiuno, ma a lui non interessa il digiuno, a lui interessa mostrare il mistero della sua persona e il senso del suo agire, che viene direttamente da Dio. Tanto che qualsiasi cosa Gesù fa è direttamente Dio che lo vuole. Qualsiasi cosa, in qualsiasi modo Gesù agisce, è assolutamente sicuro che è gradito a Dio, perché da Dio viene. Allora, se lui realizza questo, perché noi non facciamo mai, e sottolineo, esperienza emotiva di questo? Perché la dimensione di coinvolgimento emotivo della nostra vita è così lontana da ciò che in verità interessa i nostri cuori. Faccio un esempio. Ho sentito una confessione, no? Non sapete chi si tratta, quindi posso annunciare. Una sorella del Burundi, di origine Hutu. Voi sapete quando c'è stato questa guerra, no? Tra Hutu e Tutsi, che ha diviso proprio non solo la popolazione ma le comunità religiose, nella chiesa, no? È stato proprio un dramma veramente grande, e nello stesso tempo sono nate delle esperienze religiose veramente potenti. Noi non sappiamo niente, a noi sembra che quello che non succede sotto casa nostra nel mondo non ci interessi. Ma io ho avuto la confessione di questa sorella e mi ha detto che lei si è salvata sotto una montagna di cadaveri. Praticamente lei è sopravvissuta perché la credevano morta, quindi hanno ammazzato tutti i suoi parenti, tutti. Allora, per mesi e mesi un'angoscia incredibile. Non so, andare a dormire già con l'angoscia di vedere sangue dappertutto. E non è una cosa tanto sopportabile. Ma la cosa più tremenda è che più questa esperienza è, come dire, è opprimente, no, angosciante, e più tu è come se ti impallioni, nel senso che tutto concentri dentro un odio assolutamente universale. Cioè è tale la rabbia, l'ira, no, per aver subito questo, che tu sei proprio in preda a una rabbia incredibile e come un desiderio di vendetta, che poi tu non puoi ottenere, povera donna, però il desiderio di vendetta. A un certo punto, ma passano mesi, mesi e mesi, a un certo punto mi dice che ha avuto questa intuizione: ma se io sono così arrabbiata, non è che condivido la violenza dei miei uccisori? Allora io sono come loro. E lei dice: cosa? E lei è come se ha preso coscienza che più lei si concentrava nell'odio, più diventava come i suoi uccisori. Questa cosa ha cambiato la prospettiva, per cui a un certo punto le... ma allora il Signore ha ragione quando dice perdonate. Ha impiegato mesi ad accogliere questa cosa. Beh, se voi vedeste questa sorella, la giudichereste come la donna più pacifica e tranquilla di questo mondo. Tanto ha inglobato questa cosa che lei, solo a parlare con lei, vi trasmette questa pace. Ma nessuno sa cosa c'è dietro, padre. Lo sapranno in due o tre. Nessuno sa. E la cosa mi ha molto colpito, perché un'esperienza di questo genere fa capire che le risposte di rivelazione di Gesù sono adatte ai nostri cuori. Però notate, ai nostri cuori quando vivono un dramma. Nella vita quotidiana noi non ci crediamo mai. Se uno ci pesta i piedi, noi siamo pronti a mandarlo a quel paese e a non parlarci più, solo per un piedino pestato. Se uno si dà del cretino, sembra qua, oh, basta, non si deve più, no? Se uno, non so, in una collaborazione di lavoro, no, uno tiene la scena e nasconde te, oh, basta, no? Nella vita quotidiana sembra che non valga, sembra che le parole di Gesù siano dei comandamenti faticosi. Quando si vivono così, non c'è nessuna rivelazione dentro. Il cuore non trova mai l'energia per scoprire la bellezza delle parole del Signore. Quando però c'è un dramma, e più il dramma è forte, più la deduzione è obbligatoria, o tu soccombi, o tu sei trasfigurato. Allora, gli esempi di persone che subiscono un dramma ti fanno toccare con mano che quando Gesù dice una cosa è alla verità del cuore che si volge. E noi, fin tanto che non la facciamo arrivare lì, noi non godremo la rivelazione di Gesù. Tenete conto che questa, diciamo, rivendicazione di Gesù come sposo dentro l'immagine del profeta Osea, come vi ho spiegato, è la cifra della misericordia di Dio per noi. Per esempio, io in genere faccio sempre questo esempio, no? Quando noi siamo offesi, noi abbiamo così alto il senso di importanza e del diritto che ogni offesa, piccolo o grande che sia, è diritto di lesa maestà, è il re che è stato, no? Tutti ci sentiamo re e regine. Allora, quando noi siamo offesi, noi abbiamo sempre l'illusione di far valere il nostro diritto immaginando di riportare le cose come prima. Voi sapete che un nuovo sodo, una volta che è diventato sodo, o lo mangiate o lo buttate via se non vi piace, ma come prima non diventa più. E così anche il nostro cuore, dopo un'offesa, voi potete girarla come volete, non torna più prima dell'offesa. L'unico modo non è quello di tornare, ma di avanzare. Avanzare vuol dire sei stato offeso. E allora? È venuto meno l'amore di Dio perché un fratello ti ha usato un'ingiustizia? E quanti subiscono ingiustizia e mica si lasciano sviare? Allora, se noi impariamo a reagire secondo le parole del Signore che portano questa rivelazione, il nostro cuore comincia a godere questa dimensione e l'amore del Signore che arriva a noi. E allora, poco a poco, il vivere tipo, non so, per esempio, uno mi fa un'osservazione, io non ho fatto quella cosa, e invece di dire, no, sempre no, star lì a darle ragioni, di dire, Signore, questa cosa non l'ho fatta, però quante cose cattive ho fatto e non ho ricevuto nessuna osservazione, posso portare in pace questa. Poter reagire così vuol dire che il cuore sta aperto a questo amore di misericordia del Signore che diventa vero, reale, emotivamente significativo, tanto che voi non vi lasciate opprimere. La cosa strana è questa: ogni volta che noi vogliamo ristabilire il nostro diritto, noi siamo arrabbiati. E siamo arrabbiati per la cattiveria dell'altro. Noi stiamo attaccati al carro della cattiveria dell'altro. Ma possiamo essere più imbecilli di così? Cioè, non l'abbiamo fatto noi la cosa cattiva, l'ha fatto l'altro, eppure ormai dipendiamo da quella cosa cattiva. Quello che invece è la rivelazione del Signore per noi, noi è come se dovessimo dire, tu Signore devi fare così e così, perché se io sono stato offeso, questo è ingiusto, allora tu vuol dire che non sei giusto. Avanti, 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 sempre così facciamo. Ma allora dove siamo disposti ad accogliere questa rivelazione? Questo, se potete, ritornate tante volte su questo passo del Vangelo che parte dal digiuno per rivelare uno degli aspetti più, come dire, più straordinari, misteriosi se volete, ma che centrano perfettamente i desideri del nostro cuore. Ci sono anche altri aspetti che per esempio a lui ancora questo sono dopo non faccio più in tempo a presentare quello della Samaritana. Quando Gesù deve dare un'ulteriore immagine, dice che nessuno cuce un panno grezzo, no? Su una stoffa vecchia. Quindi allora tutti sapevano, adesso voi siete capaci di cucire, forse sì tutti, ma le ragazze di oggi molte non sanno neanche attaccare un bottone. Allora, questo discorso del nuovo e del vecchio, che poi anche è applicato al vino, no? Il vino nuovo in odri nuovi. Allora, applicatelo a questa rivelazione di Gesù. Perché Gesù rappresenta il nuovo? Allora, vi sottolineo questi piccoli particolari. Guardate che Gesù di per sé non ha rivelato nulla di assolutamente nuovo rispetto all'Antico Testamento. Quando Gesù deve convalidare quello che sembra nuovo, lui deve sempre convalidarlo con le parole della rivelazione dell'Antico Testamento. E non per nulla la Chiesa, che ha battagliato molto nella storia, a scapito dei suoi fedeli, nel senso lasciando che intere popolazioni si staccassero dalla Chiesa, ha combattuto per mantenere la stessa sacralità di ispirazione, di venerazione, no? per la parola, tanto dell'Antico come del Nuovo Testamento. Non si può conoscere Gesù se non a partire dall'Antico. Né si può, almeno noi cristiani diciamo così, né si può cogliere la pienezza dell'Antico senza riferimento al Nuovo. Ma io faccio la domanda: in che cosa Gesù è nuovo? Un altro piccolo particolare. Ecco, è tanto nuovo che il mondo l'ha lasciato come era prima. Perché voi pensate che il mondo è cambiato rispetto a prima? Addirittura gli atei moderni dicono che è peggiorato con il cristianesimo. Non sto a entrare nella polemica inutile, però, così come senso, voi immaginate che il mondo è diventato migliore? Allora, dove sta il nuovo che porta Gesù? Sapreste rispondere? Sapreste illustrarlo con verità a chi vi chiede conto, ma la vostra fede in cosa consiste? Sapreste? Quando fate professione di vita religiosa, che cosa aggiungete alla vostra vita di donne o di uomini? Non è così semplice rispondere. Allora, il nuovo di Gesù è legato a quello che rende nuovo, nel senso che è capace di far nuovo continuamente, ed è legato a questa manifestazione dell'amore misericordioso del Signore, che fa nuovo, nel senso che fa vergine ciò che è già perso, che rende vergine una donna perduta, via, diciamo così. Il nuovo è legato a questa dimensione dell'amore del Signore che rinnova continuamente la sua creatura per l'amore che gli porta. Questo Gesù l'ha testimoniato nella sua vita e non c'è, nella storia delle religioni, non c'è testimonianza più significativa di quella di Gesù. Nessuno ha patito per gli altri come ha patito Gesù. Nessun fondatore di religione. Nessuno ha illustrato questo patimento in funzione del fatto che così si rivela lo splendore dell'amore di Dio. Nessuno, benché le religioni, per esempio, pensate al buddismo, no? Che hanno fatto della coscienza, dell'assunzione della sofferenza, la condizione per una umanizzazione, però nessuno ha portato alle estreme conseguenze la dimensione di questa umanità. Tanto che proprio nel momento stesso in cui lui neanche più di uomo aveva la figura, così dice il Vangelo citando l'espressione del profeta Isaia, quando deve descrivere Gesù sulla croce, proprio in quel momento lui ha mostrato la grandezza dell'amore di Dio. Questo a livello proprio della storia. Ora, nella nostra vita, come si può manifestare questo? Quando noi predichiamo, convertiamo, quando facciamo del bene? No. Ma quando uno ci calpesta e noi facciamo splendere qualche cosa di più grande. Solo così. Ma noi non siamo disposti, vedo qualche testa tentennante, noi non siamo disposti ad accogliere questa rivelazione. E fin tanto che il nostro cuore resiste a questa rivelazione, non godrà l'amore del Signore. Eppure, in sincerità, l'amore del Signore non è il desiderio vero che portiamo. E quando dico amore del Signore, non come è fatta la carità, ma è come è fatto l'amore. Cioè, e a quel livello, noi perché siamo così vergognosi, siamo così, come dire, come nell'angolo, così pudibondi rispetto a questa potenza di amore del Signore che arriva a noi? Questo è tutto il discorso della fede e diventare umani. E dentro questa rivelazione del Signore Gesù. E quando io dicono che la difficoltà per noi è essere stranieri in casa nostra, è legato al fatto, di per sé questa è l'eredità diretta nostra. Quindi, come dire, abbiamo i soldi in banca, perché non andiamo a prenderli? C'è tutto fatto, devi solo andare a riscuoterlo. Perché non riscuotiamo, riscuotiamo mai? No? Non riscuotiamo mai. Noi abbiamo delle risorse immense, però non le usiamo. Allora ecco, questo essere stranieri in casa nostra, legato soprattutto al fatto che quando noi ascoltiamo le scritture, al massimo immaginiamo che ci siano dei buoni insegnamenti. È meglio lasciarle perdere, piuttosto che prendere le scritture per dei buoni insegnamenti. Fintanto che il cuore si convince, non ho bisogno di buoni insegnamenti, ho bisogno di una potenza di vita. E la rivelazione di Gesù allude esattamente a questo. Quello che la liturgia cerca di far passare, anche se, ripeto, richiede un grande esercizio da parte nostra, comunque è esattamente questo, è portare a un'esperienza di rivelazione che si traduca in potenza di vita per noi. Per esempio, e questo sarebbe, ma ormai faccio solo un piccolo cenno perché il tempo va che non mi accorgo neanche, è quello sulla Samaritana. Chissà quante volte voi avrete sentito commentare questo passo, no? Per esempio, non vi siete mai chieste perché nel colloquio tra la Samaritana e Gesù una chiede una cosa e Gesù risponde con un'altra, come al solito, no? Una chiede una cosa, l'altra una, sempre così. Fino alla domanda dirompente, va a chiamare tuo marito. Cosa c'entra? Allora noi non ci accorgiamo più di tante cose. La prima che dico ve l'abbono, è impossibile che la conosciate se non avete indagato direttamente, ma le altre no. Allora, c'era una specie di leggenda che Gesù conosceva bene, e la Samaritana pure, legata al pozzo di Giacobbe, perché il pozzo di Giacobbe era quel pozzo dove Giacobbe aveva poi trovato la sua sposa Rachele. E le donne si conquistano sempre con qualche gesto a loro favore. Allora, e allora loro vuol dire che ha proprio messo gli occhi su di me. Allora, quando arriva al pozzo, arriva questa donna, no, e poi arrivano i pastori prepotenti, diciamo, loro vogliono prima abbeverare i loro greggi e lasciano a secco la Rachele. Giacobbe, figurati, va lì e come dire, difende. Allora, la leggenda aveva interpretato il pozzo di Giacobbe come un pozzo che non aveva bisogno di un secchio che calasse giù, perché in memoria di quello che ha fatto Giacobbe si pensava che l'acqua venisse su da sola, potesse come dire, espandersi attorno, come nella descrizione dei quattro fiumi del paradiso. Quando c'è tutta la questione, non hai il, come dire, no, non hai da prendere l'acqua, tutto questo discorso che è dentro questo sogno che i samaritani continuavano ad alimentare, che il pozzo di Giacobbe avrebbe dato l'acqua quando sarebbe stato il tempo, no? Avrebbe dato l'acqua come per sovrabbondanza. Gesù risponde direttamente a questo sogno. È arrivato il momento. Non c'è bisogno di pescare. Io costituisco l'acqua. Ed è l'acqua che zampilla da sola. Sì, l'acqua che zampilla per la vita eterna. Voi avete mai colto nel discorso di Gesù e la Samaritana questa dimensione? Ma è quella, tra l'altro, che riguarda i nostri cuori. Quando noi ci presentiamo al Signore e gli chiediamo una cosa, voi credete che sia davvero quella cosa che ci preme? Quante volte poi diciamo nella nostra vita che, non so, di 100 cose che domandiamo, 90 mica le riceviamo. Sono esagerato a dire il 10%, no? Eppure, non è che Dio non ascolta. Allora, quello che il Signore dà non è in rapporto alla domanda specifica che facciamo, ma è in rapporto al desiderio vero del cuore. Tra l'altro, noi sappiamo davvero quali sono i nostri grandi desideri? In astratto sì, ma in realtà? Noi sappiamo contestualizzare i nostri desideri adesso? Faccio il solito esempio, no? Che uno riceve un'offesa. Avete mai osservato la preghiera che fate dopo che voi offesi siete arrabbiati? Qual è il tipo di pensieri che sviluppate? Grosso modo così, più o meno. Ho detto, Signore, se sei Signore, tu devi dimostrare che ho ragione, perché hai visto che ho fatto così, guarda l'altro che disgraziato, ma ha fatto così, e vuole ancora avere ragione, non è possibile. Poi dico, no, devo stare buono. Però è un continuo, se voi, cioè tu siete arrabbiati e voi lasciate andare i pensieri, è un continuo fare così. Questi sono pensieri veri? Ma manco. E volete che il Signore risponda a questi pensieri fasulli? Ma che Signore sarebbe? E allora, perché continuiamo a fare questa richiesta? Perché il cuore effettivamente ha bisogno di qualcosa. Non quello che ci diamo noi, ma il cuore ha bisogno. E il Signore sente questo. Allora, quello che avviene con la Samaritana è esattamente quello che avviene con ciascuno di noi. Ma siamo pronti ad accogliere come la Samaritana la rivelazione di Gesù? Faccio un piccolo... Voi sapete com'è nata la fede in Abramo? Allora, si racconta che... Allora, il papà di Abramo è Terach. Nella tradizione ebraica Terach è il capoccio del villaggio, perché costruisce gli idoli. Allora, un giorno deve fare un viaggio e affida la bottega a suo figlio Abramo. Abramo, che aveva percepito che c'era qualcosa che non andava in questo modo di procedere, cosa ha fatto? Ha distrutto tutti gli idoli della bottega e poi all'idolo più grande, che l'ha lasciato intatto, ha messo in braccio un'ascia e ha aspettato il ritorno del padre. Alla sera torna il padre, entra nella bottega. Cosa è successo? Abramo imperterrito. L'idolo più grande ha fatto fuori quelli piccoli. E gli dice, ma non dire scemenze, abbiamo fatto anche noi, abbiamo fatto anche quello. Ah, da questo, l'abbiamo fatto noi. Allora, gli idoli sono vuoti. Ed è nata la fede nel Dio vivo. Ma io faccio la domanda, siete sicuri che la fede nel Dio che adorate sia il Dio vivente oppure l'idolo più grande? Quando noi vogliamo avere ragione da parte di Dio per le offese ricevute, ci riferiamo al Dio vivente o all'idolo più grande? Se è l'idolo più grande, il cuore non è soddisfatto. Ma se è il Dio vivente, non può dar ragione alle vostre ragioni. Tanto che chi non lascia le proprie ragioni non troverà mai soddisfazione dei suoi desideri. Sembra strano, ma è così. Ci sono tanti modi, adesso purtroppo il tempo è passato. Se voi riprendete il discorso della Samaritana, guardate quanti particolari vi introducono in questa visione, in questa prospettiva. E noi invece siamo ancora lì a farci ragioni presso Dio per poterlo scoprire come lo immaginiamo, invece di disporci noi a scoprirlo come Lui si rivela. Questa differenza di prospettiva qualifica la sincerità o meno della nostra fede. Non pensate mai, non si tratta mai di avere una fede grande o piccola, ma di avere una fede sincera o no. E la sincerità sta proprio nell'apertura alla rivelazione di Dio, che rivela il suo volto come Lui dice, come Lui decide, non come noi ci aspettiamo. Se no, noi adoriamo l'idolo più grande, non il Dio vero. E se si adora l'idolo più grande, non si incontra mai il vero sposo, non si incontra mai colui che ci fa nuovi. E non essendo mai nuovi, non potremo mai godere la vita nella nostra umanità. E poi sono tutti i collegamenti che, o le deduzioni che ognuno può fare. Beh, ci fermiamo qua. Domani continuiamo con altre riflessioni, sempre a proposito di questa terza difficoltà con il conoscere dal di dentro. Cercherò di spiegare questo servendomi delle tentazioni di Gesù. Basta.